Top Swiss con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Buon pomeriggio, oggi siamo nel Canton Vallese a Sierre ed è proprio qui in Vallese che circa 400 anni fa è nata la raclette. I primi testi scritti che parlano di questo formaggio fuso sono di inizio 800, si legge, in realtà si parla di formaggio arrostito, lì era un formaggio arrostito che alcuni contadini facevano attorno al fuoco mettendo mezza forma di formaggio vicino al fuoco che poco a poco si fondeva e loro raschiavano la parte sciolta e se la gustavano su delle belle fette di pane. Raschiare in francese si dice raclée e da qui il nome raclette. Ed è proprio su questo sistema del raschiare la parte di formaggio fuso che si fonda il sistema del fornello di raclette che mettiamo oggi sotto i riflettori visitando la TTM, la ditta Traitement Thermique SA. Come viene fatto un fornello del genere? Allora, il tempo di una canzone, io entro all'interno della ditta e mi farò raccontare tutto.
Top Swiss. Aziende svizzere sotto i riflettori.
Allora io sono entrato, l'entrata è proprio quella di accoglienza, di ricevimento di una ditta. Qui siamo in una hall di entrata, sembra quasi un reparto di elettrodomestici di un centro commerciale, perché sia sulla destra che sulla sinistra ci sono fornelli per raclette, altri tipi di elettrodomestici. Il tavolo qua centrale ha 3, 4, 12, 15 tipi di questi forni per raclette proprio classici, quelli con questa forma di cui parlavo prima da raschiare, ed è proprio il prodotto principale che fanno qui Swiss Made alla TTM. Io sono con il proprietario e CEO della ditta, Pascal Burkhard. Guten Tag, wie geht es mit Ihnen, mit dem Italienisch?
Ottimo, grazie.
Wir können jetzt Deutsch und dann vielleicht noch wechseln nachher, non c'è problema, potremo anche parlare dopo in italiano, vediamo come va. Cominciamo dalla sua storia, prima della storia di Traitement Thermique. Lei da dove arriva e di cosa si occupava prima? Ha sempre stato qua? Ci racconti un po', Pascal Burkhard.
Also ich bin Walliser, meine Mutter war von Montana, Unterwalliserin, mein Vater war Oberwalliser.
È proprio un vallesano doc, la mamma del Vallese Superiore e il papà di Vallese Unterwallis, quindi proprio un vallesano coi fiocchi.
Geboren in Brig, Briga, Schulen in Brig bis zur Matura und dann bin ich raus zum Studium.
Raus dove? Ha detto che è cresciuto a Briga, dove ha fatto tutte le scuole, poi però ha lasciato, dove è andato a studiare?
A San Gallo.
San Gallo, economia mi diceva, infatti lui è un economista. Come è arrivato qui alla TTM?
Mein Vater war schon Teilhaber der Firma und die haben einen Nachfolger gesucht und das hat mich interessiert, weil das Unternehmerische ist immer interessant, man kann Produkte entwickeln.
Ha seguito le orme del padre, che era anche un cofondatore della ditta, nel 67, più o meno gli anni 60.
Und dann bin ich 1900, dann nach meinen ersten beruflichen Erfahrungen außerhalb, bin ich 1997, 98, habe ich mich hier selbst beteiligt und das Geschäft übernommen.
Quindi dal 97 è direttore qui alla TTM. Veniamo sul nome, TTM Traitement Thermique. Non è solo il nome della ditta, ma è anche proprio un in gergo tecnico un lavoro dei materiali. Ci spieghi un attimo.
Ein Teil unserer Technologie ist die Verniciatura, also der Rivestimento dei metalli. Also und diese Produkte werden mit Temperatur hart. Das heißt, es ist immer eine Wärmebehandlung, ein Verfahren, damit die Farbe hart wird.
Me l'ha spiegato, dice che lui che loro qui soprattutto lavorano con questi processi di verniciatura, di riscaldamento delle vernici, quindi per fissare i colori, per fare parti antiaderenti anche delle padelle, e quindi in meccanica, insomma a livello industriale si parla di trattamenti termici, e hanno deciso di chiamare proprio la ditta così, trattamenti termici. Questo forno in tanti lo conoscono, no? Questo fornello della raclette dove si mette la forma, e sopra c'è una parte che scalda e poi si scioglie e si raschia, no? Questo formaggio. Ma in Svizzera quanti producono questi fornelli come il vostro?
Inzwischen sind wir die einzigen, die das in einer wirtschaftlich signifikanten Weise herstellen.
Dice che sono gli unici adesso che lo producono in Svizzera in una catena, per così dire, industriale, ma anche un po' artigianale. Poi nella produzione vedremo perché. Mi raccontava prima Pascal Burkhard che c'è qualche piccolo artigiano che a casa se lo produce, lo costruiscono, però a livello di grandi numeri sono i leader, ovvero gli unici in Svizzera. Ma in Vallese, mi diceva anche, viene usato tanto questo fornello, meno quello coi padellini. Me lo conferma anche lei a casa, immagino.
Unbedingt, ja. Im Wallis ist es so, dass wir nicht nur ein solches Gerät haben, oft sogar zwei.
Ah, sì. Nelle famiglie hanno addirittura due di questi forni qua.
Eines mit Gas und eines elektrisch. Gas kann man mitnehmen für Gartenpartys oder im Chalet oder auf der Alpe.
Vedete, è proprio una traduzione, perché dice ne hanno uno elettrico, poi ne hanno uno col gas da portare magari sull'Alpe oppure al picnic o allo chalet, eccetera. Mi viene in mente un'altra cosa, Pascal Burkhard, perché stiamo con Top Swiss visitando molte ditte, anche soprattutto di prodotti alimentari, che producono industrialmente, il prodotto esce, viene consumato e finisce. Questi forni uno ce l'ha, non è che tutti i giorni ne compra 3, 4, 5, eppure la TTM sopravvive e continua a produrre. Ma quindi chi sono i clienti anche di questi prodotti?
Die Kunden sind in der Westschweiz vor allem private und in der deutschen Schweiz auch private, aber oft auch ein bisschen Gastronomie.
Nella Svizzera francese sono soprattutto privati, proprio per questo senso di tradizione del consumo di raclette. Svizzera tedesca anche privati, ma gastronomia, ristoranti.
Und im Ausland sind es 50-50, gastronomie o private?
All'estero sono al 50% privato e 50% gastronomia. Con estero cosa intende? In quali stati vengono esportati questi tipi di forno?
Wir produzieren fürs Ausland vor allem für Länder wie Benelux, Deutschland, Frankreich, USA.
Germania, Francia, Benelux e Stati Uniti. Ecco, sugli Stati Uniti mi chiedevo, ma è diffusa la raclette, cioè è conosciuta?
Also sehr oft sind es Schweizer, die dort leben, die sowas brauchen, aber es gibt natürlich auch viele Touristen, US-Touristen in der Schweiz, die haben das gesehen und die wollen das zu Hause.
Dice che sono anche lì o svizzeri che hanno la nostalgia della raclette o turisti che sono stati in Svizzera, hanno visto questi tipi di forno e poi in America lo vogliono importare, vogliono portarselo a casa o anche ristoranti che vogliono produrre e proporre cibo svizzero in questo senso qua. Vedo anche dei padellini là, quelli tradizionali, anche quelli fate, vi capita di produrre?
Wir machen nur ganz kleine nicht elektrische Racletteöfen mit kleinen Pfännchen, die mit Kerzen, Röschokerzen betrieben werden.
Fanno anche in una piccola parte nella produzione questi piccoli fornelli con la candelina, che tra l'altro hanno una storia bellissima, la raccontiamo fra poco. Pascal Burkhardt, adesso noi lasciamo l'entrata, ci addentreremo il tempo di ascoltare una canzone nella parte di produzione e scopriremo anche e soprattutto la storia di quelle candeline che è bellissima. Andiamo di là, vero?
Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance.
Top Suisse.
Allora, nel frattempo ci siamo spostati proprio all'interno dello stabilimento che, a differenza magari di altre fabbriche che stiamo visitando a Top Swiss, dove ci sono queste grandi produzioni industriali a catena, qui ha più l'aria di officina, con dei vari punti, delle stazioni dove vengono fatte le relative fasi di produzione. In questo momento siamo proprio all'entrata, ci sono degli alti scaffali con quelle palette tipiche per trasportare i prodotti, perché là c'è una di quelle grandi porte automatiche che si apre e da qui proprio partono anche le consegne all'esterno. Allora, sono sempre con Pascal Burkhardt, che è proprietario e CEO della Traitement Thermique SA qui di Sierre. Dicevamo poco fa che fate anche questi fornellini con i due padellini e le candele sotto, ma non solo li fate. Das haben Sie erfunden. Allora, ci racconti un po' com'è andata.
Das war in einem Sommer 2004, als ich einfach gedacht habe, wir sind bekannt für diese großen.
Allora, era il 2004, in estate, si ricorda proprio il signor Burkhardt. Loro dice, noi stiamo facendo tantissimi di questi forni con la raclette che va raschiata, ormai è anni che quelli piccolini, quei padellini non vengono più fatti in Svizzera, arrivano dalla Cina, arrivano dall'estero, che cosa possiamo fare?
L'idea era, wir können doch hier mit unseren Produktionsmitteln etwas Originelles machen.
Allora, il signor Burkhardt era lì a un tavolo con un po' di suo tipo, si va nicht allein, oder in dem Moment, waren schon ein paar Leute. In quel momento era proprio da solo, invece mi dice, era lì al tavolo e dice, allora cosa potremmo produrre noi in Svizzera per soddisfare questi padellini che ormai arrivano dall'estero, che sia concorrenziale sul mercato, che sia un prodotto svizzero che funzioni per la raclette. Ecco, e dopo allora quel lampo di genio come è arrivato?
Es war dann relativ schnell klar, wie das Gerät gemacht werden muss und wie das es dann aussieht.
La cosa più chiara è stata, allora, l'apparecchio deve essere piccolino, deve avere spazio per questi due padellini famosi, e poi però il calore.
Und dann man hat aber keinen Platz, man kann keine Heizung einbauen, keine Elektronik, kein Gas, gar nichts. Also was kann den Käse schmelzen?
Dice non possiamo farlo elettrico, altrimenti sarebbero come quegli altri, non posso mettere il gas, non c'è posto. Che cosa può far sciogliere il formaggio? E lì il lampo, si è accesa la lampadina.
Und dann habe ich gedacht, okay, Röschokerzen, die produzieren Wärme. Und dann habe ich am gleichen Abend bei mir zu Hause eine Pfanne genommen, Kerzen runtergestellt und schauen.
Bellissimo, la candela, questa, la candelina fa calore, la fiammella. Allora la sera stessa, signor Burkhardt ha lasciato la sua ditta, è andato a casa sua, ha preso un padellino, provate magari anche voi a casa se volete provare, ha messo sotto la candelina, ha messo sul pezzo di formaggio e si è sciolto e gli dice, ce l'ho fatto, ho trovato, e da lì è iniziata. Però dopo poco lo facevano in tutto il mondo, mi ha detto.
L'idea era originale. Und wir haben die ersten Geräte gemacht.
Ha detto comunque che l'idea è stata la sua, di Pascal Burkhardt, ma dopo poco, nonostante lui abbia brevettato la realizzazione di quei fornellini con le candele, il brevetto serve per la produzione concreta del fornello, ma l'idea non l'ha potuta patentare e quindi brevettare, e quindi in tutto il mondo ne sono arrivati di tutti i tipi. Comunque è un prodotto che vendete ancora bene anche voi della TTM.
Wir verkaufen es immer noch und zwar relativ gut.
Dice che spesso in Svizzera lo producono anche come gadget o regalo di aziende che lo vogliono poi regalare ai propri collaboratori e collaboratrici, magari con il logo, la bandierina svizzera, quindi su quello ecco che luccicano ancora gli occhi, perfetto. Fra poco vediamo come nasce invece il forno su cui ci vogliamo concentrare oggi, ma quello invece chi l'ha inventato?
Diese traditionellen Öfen wurden von Individuen hier im Wallis zwischen Sion und Sierre erfunden.
Il primo brevetto risale al 1948, periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna spesso, è questo periodo qua nelle aziende, sto scoprendo, momento di crisi, di depressione, e ecco che la necessità aguzza l'ingegno. Non c'è una persona sola che l'ha brevettato, ma ci sono vari, ha detto Pascal Burkhardt, individui, personaggi che tra Sierre, Sion, proprio qui nel cuore del Vallese, lo hanno prodotto, inventato.
Das waren aber dann Erfinder, die haben es nicht unbedingt dann produziert. Einige haben Geräte dann auf Lager produziert.
Dice che però questi personaggi li hanno inventati, ma non li producevano soprattutto grandi numeri per poterlo vendere. Nel 67, come raccontavamo, invece è stata fondata dal papà e altri soci di Pascal Burkhardt la Traitement Thermique SA, che ancora oggi li produce. Qui ci sono le prime
di acciaio inossidabile, alluminio o acciaio normale.
Queste palette, appunto, queste lamiere d'acciaio che sono proprio la base per produrre i forni. Allora, il tempo di ascoltare una canzone, ci mettiamo qua vicino a queste lamiere e poi racconteremo con Pascal Burkhardt come vengono realizzati questi forni.
dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, the snow. I said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Let's go, Sticks, let's go. I said I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Will the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow? I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Top Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
Nel frattempo ci siamo spostati di qualche metro, io sono qua vicino a questa lamiera d'acciaio lunga 2 metri per 1,5, ce ne sono forse una cinquantina impilate una sopra l'altra. Pascal Burkhardt, questo forse è uno dei primi elementi che poi costituiranno questo forno per raclette, no?
Questo è l'elemento, il materiale di base, dunque das ist das Ausgangsmaterial, wir müssen das nachher schneiden und stanzen in kleine
Stücke. Infatti dovrà essere tagliato, ma è quello principale. Per esempio, da una lastra così, quanti forni possono uscire?
Aus einem solchen Blech kann man jetzt die Bodenplatten des
Apparats. Strano pensare che da qua usciranno 4 vassoi, che sono quelli che poi raccolgono magari le gocce di formaggio che scendono quando si scioglie troppo, in questo senso qua. In un'azienda come la vostra può capitare, a parte le crisi dell'energia, eccetera, la penuria di questo materiale, perché l'acciaio non è che l'avete qua fuori, immagino.
Ja, das ist natürlich, das geschieht öfter. Das letzte Mal war das mit den großen Problemen, mit den Lieferkettenproblemen.
Dice che capita di sovente, l'ultima è stata con la crisi del Covid, dove c'erano queste interruzioni di consegna, di catene di consegna, e quindi non arrivava più questa materia prima dalla Cina, neanche dall'Europa, e quindi cosa avete fatto lì?
Wir haben dann, wie alle anderen auch, so viel gekauft wie möglich, oder? Und darum sind dann die Preise auch stark gestiegen.
Hanno anche loro, come in altre realtà imprenditoriali, acquistato tantissimo affinché i magazzini fossero pieni, allora i prezzi li sono saliti. In più, aggiungo io, periodo persone a casa, più persone volevano mangiare sicuramente questa raclette, eccetera. Penso che le vendite anche siano salite in quel caso.
Die Verkaufszahlen sind gestiegen in 2021
e conferma infatti oder? Proprio Pascal Burkhardt che le vendite anche sono aumentate 2020, 2021, 2022. Poi pensavano, vabbè, i negozi sono anche chiusi, quindi magari dovremo comunque ridurre del personale. Invece no, hanno dovuto addirittura aumentarlo perché funzionava molto bene. Allora, ci spostiamo anche qualche metro più in là. La prima cosa che succede a queste lastre di acciaio, che cos'è allora? Qui una ventina di metri.
Hier werden diese Stahlbleche, diese 1 Meter auf 2 Meter Stahlbleche, werden nun gestanzt. Und geschnitten.
E questi buchi che vengono fatti saranno quelli che serviranno poi per agganciare, no, altro materiale.
Sì. Das ist die Grundlage des Blechs. Das wird dann geformt, aber wir müssen jetzt so zuschneiden, damit es später verwendet werden kann, oder?
È la fase, diciamo, principale, viene bucherellato, tagliuzzato con questa macchina, che però è gestita da un collaboratore. Vedo che sta controllando a uno schermo che la macchina faccia bene il suo lavoro. Sembra però che questa automazione funzioni perfettamente. Cos'è la cosa a cui però bisogna prestare particolarmente attenzione in questo momento?
Hier kann nicht mehr viel schief gehen. Wichtig ist, dass die technische Zeit.
Mi sta dicendo che a parte qualche difetto della macchina, che però sembra che sia veramente raro, la macchina fa esattamente quello che è stato progettato. E infatti qua con questo computer loro immettono in questo schermo il disegno, il progetto, e la macchina esegue esattamente quello che deve fare. Quanto tempo ci mette adesso a preparare questa lastra per andare nella fase successiva, circa?
Diese Phase dauert in Regel nur ein paar Minuten.
Allora da 5-10 minuti affinché tutto, mi avvicino un attimo nel frattempo, affinché tutto venga tagliato. Adesso sta solo puntando e poi il taglio avviene dopo. Mentre ci spostiamo qualche metro più in giù, ed è la seconda fase, poi i piccoli pezzettini verranno piegati e preparati per essere proprio questo vassoio di base del forno per raclette. Questo macchinario invece, che è alto più o meno 2 metri, grigio blu, largo anche 2 metri, con un braccio quale è attaccato a uno schermo, che cos'è?
Hier werden diese flachen Teile.
I pezzi piatti che vengono tagliati dalla lamiera, qua cosa succede?
Werden nun gebogen in eine Form gebracht.
Ah, è proprio la base su cui verrà costruito il forno per raclette. Il collaboratore cosa fa? Prende uno di questi vassoi, perché la dimensione è quella, 40 cm per 30, lo inserisce sotto alla pressa, proprio manualmente, lo mette sotto a questo macchinario che si abbassa, preme il pedale, si abbassa la parte superiore del macchinario. Il peso esercitato su questo metallo lo piega e alza i bordi, un po' come si fa con la pasta sfoglia con le dita, ma questo lo fa la pressa perché il materiale è durissimo. Andiamo ancora un passo più in giù, la fase successiva cos'è?
Dann werden diese Teile möglicherweise mit anderen Teilen zusammengeschweißt.
La saldatura, quindi vengono saldate altre parti, e poi c'è una, mi raccontava prima, una parte di verniciatura, di colorazione, che è dietro quel portone automatico là in fondo. Quindi io direi, ascoltiamo una canzone Pascal Burkhardt e poi andiamo di là dove avviene la verniciatura.
Come pensi possa amarti? Come credi se non sei mai qui? Come pensi possa amarti senza tornarti mai? Scala una montagna, attraversa i fiumi. Il mio cuore adesso grida senza la mia volontà. Io vivrò cuore adesso grida senza la mia volontà.
Pascal Burkhard, proprietario e CEO della Traitement Thermique qui a Sierre. Quante persone lavorano qua e quanti turni avete? Cioè in che modo organizzate la produzione?
17 Leute die hier arbeiten.
17 persone in tutto.
Und haben eine Schicht.
E un turno, quindi questo è abbastanza per soddisfare le richieste dei clienti.
Das reicht, wir könnten mehr machen, aber der Markt ist relativ klein.
Potrebbero fare di più, dice, il mercato però è piccolo e quindi è giusto impostare così la produzione. E tra l'altro, mi raccontava anche prima, qui non è una di quelle produzioni a linea dove, per esempio, come un cioccolato, no? Si parte dal latte, si unisce il cacao e dopo un'ora escono i cioccolatini. È più un qualcosa mirato sulla progettualità. Loro fanno un progetto per 2 settimane e quindi si concentrano su quello. Da quando viene tagliata la prima lamiera a quando il forno è lì dalle signore che ho visto prima per essere impacchettato, più o meno la tempistica.
So einen Standardofen, der braucht, wenn man alle Zeiten zusammenrechnet, ist man ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten.
30 o 40 minuti dall'inizio alla fine, che però per questione di produzione e di progettualità vengono spalmati magari su 2 o 3 settimane, giusto? Allora noi adesso varchiamo questo portone e entriamo in un'altra fase. Qui siamo esattamente dove avviene la verniciatura.
Das ist eigentlich die Phase vor der Endmontage und vor der Verpackung.
È la fase prima del montaggio finale e poi dell'impacchettamento. Ma perché è così importante questo verniciare? Non è solo per una questione di colore, eh?
Es ist vor allem ein Schutz. Das Metall an sich kann man nicht gebrauchen, das heißt man muss es rostfest machen.
È proprio la fase finale, un po' come un'automobile, no? Viene verniciato per, prima di tutto, protezione, perché il metallo così grezzo non potrebbe essere utilizzato, produzione anche alle temperature. Qua però per questi forni non fate quella famosa verniciatura antiaderente dei padellini invece quegli altri dei fornelli, vero?
Nein, für die großen Öfen brauchen wir keine Antihaftbeschichtungen. Weil wir der Käse wird ja von der vom Käsestück abgestrichen e non è messo in una padellina. Dunque non abbiamo bisogno di un rivestimento antiaderente.
Perfetto, vedo qua un collaboratore che ha delle pistole in mano che servono proprio per sprayare questa vernice.
Claudio Valles, il capo per i rivestimenti, è da noi da 38 anni.
38 anni, Claudio, buongiorno, disturbo un attimo durante il lavoro.
Oh, fa niente.
Allora, 38 anni qua, si ricorda il primo giorno? Come mai è arrivato qui?
Non c'avevo lavoro, stavo in carrozzeria e poi sono venuto, ho trovato qua e poi sono rimasto qua.
Ma conosceva già la raclette?
Sì, la raclette sì. Io sono nato in Svizzera allora.
Ah, è nato qua, ecco, pensavo fosse arrivato. Cosa fa esattamente?
Faccio la pittura su un po' tutti i pezzi.
E c'è un momento in cui bisogna stare attenti perché potrebbe succedere qualcosa? Qual è?
deve stare attento, non mettere troppo pittura, se no si spacca la pittura, dopo il cliente non è contento, deve rifare.
Ah, se è troppa, al contrario, non è che va meglio, va peggio?
No, è peggio, dipende dalle pitture, sì.
Poi un'altra cosa, io prima guardavo come lavorava, sembrerebbe così da vedere un lavoro un po' ripetitivo, eppure vedo il sorriso, vedo la voglia di farlo. Dove si trova questa motivazione per comunque farlo tutto il giorno?
Mi piace qua, dai, siamo tutti simpatici nell'azienda. Allora.
Mi trovate bene allora?
Sì, sì. So, faccio un po' di tutto allora.
C'è anche comunque rumore, calore, la raclette se la gode a casa?
Ah sì, quella sì.
Grazie Claudio, buon lavoro allora, arrivederci, grazie. Allora torno invece dal direttore Pascal Burkhard. Là ho visto un altro collaboratore, là in fondo, che aveva due mani in una macchina. Possiamo andare a vedere lì cosa succede? Ah, ecco, si entra in un altro locale. Eccoci qua, apro questa porta, Pascal Burkhard, perfetto. Ecco, vedo un signore davanti a un macchinario grigio che ha due guantoni che sono infilati dentro due buchi e lui guarda attraverso una vetrina sopra. Sembra quando bisogna, coi bambini, riconoscere degli oggetti mettendo solo la mano, un gioco di quelli. Cosa sta facendo?
È la sabbiatura, è la preparazione della superficie del metallo prima di verniciare.
Cioè viene spruzzato, infatti posso guardare dentro anch'io da questo vetro, vedo che ha in mano anche lui una pistola dalla quale esce ad altissima pressione una sabbia. E perché bisogna mettere questa sabbia prima?
Questo si fa soprattutto per migliorare l'attacco
la tenuta della vernice,
sì, sul metallo.
Per quanto riguarda il test, invece, il famoso controllo qualità, non credo che mettiate il formaggio sempre su ogni forno che esce per testarlo. Come avviene questo?
Wir müssen rein von den Normen her einen Schlusstest machen. Das heißt, jedes Elektrogerät, das wir hier montieren, wird automatisch an ein Prüfgerät angeschlossen.
Qui, essendo degli apparecchi elettrici, seguendo delle norme europee che valgono anche per la Svizzera, ogni apparecchio elettrico che esce dalla fabbrica deve essere testato qui, proprio sul posto, quindi lo mettono in un apparecchio, se segna il verde vuol dire che funziona e quindi può andare nel reparto per essere impacchettato. Se invece è rosso vuol dire che c'è un problema e ricercano il difetto. Intanto vedo Marco Bitonti, regista videomaker, che sta riprendendo, infatti sul profilo social RSI Rete 1 si possono vedere anche le immagini che noi vediamo con i nostri occhi. Ancora una canzone, Pascal Burkhard, e poi andiamo dall'altra parte per i saluti già finali. Vede il tempo come corre. Allora di qua,
Che confusione nel sabato, è quasi peggio di quello che dicono con te, però c'è un non so che di magico, c'è un non so che bellissimo.
Dimmi quando arrivi, così ti tengo al posto. Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco. Entra che ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Tanto in giro da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno. Aspetto, ma non tutta la vita. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita.
Lo sanno tutti che il tempo vola via. Neanche te ne accorgi che il giorno siamo oggi. Soffriamo tutti un po' di malinare nostalgia. È tutto un fugge morti, un metti e dopo togli.
Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco. E sul collo hai l'impronta del mio rossetto rosso. Te l'avevo detto che dovevi fare presto. Perché in giro da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno. Ti aspetto.
sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita, le stelle già stanno cadendo.
Ed ecco che siamo infatti arrivati nella fase finale. Ci sono 1, 2, 3, 4 tavoli di legno lunghi. Là ci sono, buongiorno, delle signore che stanno anche finendo proprio gli ultimi dettagli di altri fornellini e impacchettando, cioè mettendo nelle scatole. Prima abbiamo sentito Claudio Avales, che è uno dei verniciatori. Il 30% del tempo lavora qui per voi, per i vostri forni, i vostri prodotti, il 70% lavora qua per degli incarichi esterni. Quindi non ci sono tante ditte qui in Vallese che fanno verniciatura per prodotti come i vostri.
Ja, diese Beschichtungen sind spezielle Beschichtungen, oder? Die haben eine höhere Qualität, die müssen mit einer höheren Temperatur im Ofen sein.
Und sono rivestimenti di una alta gamma, di un'alta qualità, quindi i forni devono avere temperature così alte, non li hanno tutti e quindi lo fanno qua.
Und diese, es gibt in der Schweiz nur wenige Firmen, die diese Art von Beschichtungen machen.
6-7 in tutta la Svizzera, allora per il Vallese lo fanno loro. Spesso si sente dire esternalizzazione, alcune ditte che hanno dovuto cedere alla voglia di portare all'estero la produzione. Voi in questo ambito come vi approcciate?
Diese Frage hat sich aus zwei Gründen nie gestellt. Erstens einmal ist Raclette dermaßen kulturell verankert in eine Region.
Dice che questa cosa non è mai stato neanche un tema per due ragioni. La prima è culturale, la raclette è molto centrata proprio come tradizione regionale vallesana.
Ein Racletteofen, der hier gebaut wird, ist fast so etwas wie ein Kultobjekt dann, oder?
Se prodotto qui un fornello da raclette è proprio un oggetto di culto, proprio per la territorialità. E poi dice che il mercato è comunque buono, funziona bene, ma è comunque limitato. Non varrebbe nemmeno la pena aprire in Cina per grandissime produzioni, perché poi non ci sarebbe neanche il pubblico a cui vendere. Poco fa ci raccontava di quel momento del 2004, quell'estate in cui gli è venuta l'illuminazione di creare comunque un nuovo metodo, ovvero con la fiammella, con le candeline, e li fanno anche loro. Tra di voi chi pensa alle novità, se c'è margine per le novità.
Ja, margine per le novità gibt es natürlich immer. Oder? Ein Beispiel sind eben diese Kerzensachen. Oder? Aber wir haben dann natürlich auch die Produkte weiterentwickeln müssen, nicht nur elektrische Produkte.
Dice che lo spazio per le novità c'è sempre, però non solo grandi novità, ma anche uno sviluppo dei prodotti già esistenti. Per esempio questi forni dove si raschia, questi fornelli dove si raschia il formaggio, sono stati creati anche a gas. E questi anche mi sembrava quasi una novità, hanno la forma di questi dove si gira il formaggio fuso che poi viene raschiato, però sotto una di queste fiamme come la fondue al formaggio. Questo, ma questo è una, l'avete inventato anche voi?
Sì, questo era mio padre che ha fatto il primo prodotto di questo tipo di prodotto, ha fatto lui. Sì.
Ah, il papà, sì. Quindi non so come si chiama.
Rackley.
Sì. Un nome anche simpatico in questo senso. Quindi non solo imprenditori, economisti, ma anche inventori e creativi. Volevo ancora chiedere, Pascal Burkhardt, ma abbiamo parlato dei vari tipi di fornelli, ma alla fine il formaggio fuso potrebbe essere il gusto è quello del formaggio. No, cioè no. Cosa... no, ecco qua dice... Ah, no, no.
Nein, es geht darum, Raclette wird am Schluss immer mit Käse gemacht. Das heißt, die Qualität des Käses ist wichtig.
Certo, la qualità del formaggio è fondamentale, ma
wir hier im Wallis brauchen sehr oft Rohmilchkäse, um Raclette zu machen.
La raclette vallesana spesso è a base di latte crudo.
Sie hat einen etwas stärkeren eigenen Geschmack. Es ist die Aromen sind
sta dicendo che qui quindi la tradizione è quella di avere già degli aromi forti proprio per questo latte crudo nel formaggio, non mettono pepe, non mettono ananas, altre cosine dentro. Però allora la differenza di fusione che ruolo gioca?
Sì. Schmelzen tut jeder Raclette-Käse mehr oder weniger gut. Also im Schmelzverhalten.
Sta spiegando che in base al forno non cambia tanto la tipologia di fusione, perché il formaggio si fonde anche vicino al fuoco, per esempio alla brace, ma quello che fa la differenza è il modo in cui si sprigionano gli aromi, e questo è dovuto dal tipo di fusione, no? Sarà diverso il gusto se è fatto sulla candelina o se è fatto nel forno a raschiamento.
Ja, es ist natürlich anders, hat mit der Hitze
eigentlich. Anche qui è una sorta di consiglio per chi vuole provare, dice Pascal Burkhard, il rapporto dei vari aromi, di come si sprigionano, ma quello che consiglia lui è quello di scioglierlo a pezzo grande, perché così sopra è un po' grigliato, sotto c'è invece la parte un po' più fredda che però dà un altro tipo di gusto al formaggio fuso, quindi in questo modo cambia. Avete rapporti con anche chi lo fa il formaggio? Cioè, come collaborate con l'industria casearia?
Wir haben natürlich Kontakte mit den Dachorganisationen, die das Marketing machen für die Käseproduzenten.
Hanno contatti con le organizzazioni mantello che si occupano della comunicazione dei produttori di formaggio. Una questione di comunicazione, cioè come presentiamo alla Svizzera, al mondo, la raclette, quindi in collaborazione sia chi fa il forno che scioglie il formaggio sia chi fa il formaggio, e non tanto però per influire sul tipo di produzione, perché vabbè, l'acciaio va trattato in un certo modo e il formaggio si fa in un altro modo. Come diceva prima, che le vendite si differenziano un po' tra Svizzera francese e Svizzera tedesca. Per quanto riguarda la Svizzera italiana, questi forni dove si mette la forma intera, come va? Ci sono differenze regionali?
Regionali differenze sind sehr groß. Raclette im klassischen Sinn ist
mi sta confermando che quindi a sud delle Alpi il prodotto è sì apprezzato, anche per esempio penso al Canton Ticino, mangiatissima la raclette, però in un modo forse un po' meno tradizionale rispetto al Vallese, e quindi questi forni che producete proprio voi sono un po' meno utilizzati e forse anche meno conosciuti. Lei è qui dagli anni 90, no? Come direttore, dal 97, papà aveva cofondato la Traitement Thermique S.A. di Sierre. Ancora un sogno che ha nel cassetto per la sua ditta, la sua raclette, i suoi forni?
Der Traum ist natürlich eine Firma, die schon seit 60 Jahren existiert, dass die mindestens noch.
Dice che il sogno è, riassumendo, è una ditta che c'è da 60 anni, quindi che ci sia ancora 60 anni e forse più, e soprattutto perché è legata a una tradizione culinaria molto incarnata nella tradizione vallesana, e quindi produrre qualcosa per fare continuare a vivere questa tradizione è forse una delle più grandi soddisfazioni. Grazie mille. Heute Abend essen Sie Raclette vielleicht?
Wenn Sie mitessen, ja.
Allora ci penso. Grazie mille Pascal Burkhard, e alla prossima allora. Danke.
Grazie a lei, piacere.
Top Swiss torna la prossima settimana. Io sarò a Ergisville, sul Lago dei Quattro Cantoni, in una fabbrica dove fanno il vetro, l'unica vetreria in Svizzera che produce ancora secondo la tradizione artigianale. Sono davvero tante le scoperte che faccio qui a Top Swiss ogni settimana. Volevo ancora dire, tra l'altro, a proposito, che prima il signor Burkhard mi raccontava che inviano tanti fornelli anche negli Stati Uniti e che vicino a Times Square, a Manhattan, c'è un ristorante dove si può mangiare la raclette, come in Svizzera. Lì hanno mandato proprio i fornelli che fanno qui nel Vallese. Poi lui ha chiesto a questo ristoratore dove lo prende il formaggio poi da mettere su questi fornelli, e il ristoratore gli ha detto che lo compra lì a New York, alla Central Station. Quindi le forme che arrivano proprio dal Vallese si trovano anche a Manhattan attraverso degli importatori americani. C'era stato un articolo sul New York Times che aveva pubblicato, no, questa notizia del ristorante di Times Square con la raclette, e lì c'è stato un boom da tutto il mondo, gente che voleva comprare questo fornello per raclette che fanno qui a Sierre, anche senza poi avere la minima idea di che formaggio usare. Chiamavano quindi sia il ristoratore sia qui a Sierre se potevano usare il gorgonzola da mettere sul fornello per raclette, oppure il parmigiano per sapere se poteva funzionare. Quindi c'era una grandissima curiosità legata all'attrezzo, ma senza tanta conoscenza della tradizione. Addirittura mi ha detto che anche nelle Filippine pubblicizzano, per esempio con dei manifesti, il formaggio della raclette come un formaggio filante, che è proprio quello che chi produce la raclette non vuole che faccia, cioè vogliono che sia ben fuso e omogeneo, ma non filante in quel senso lì. Anche queste sono storie che scopriamo durante questo viaggio tra le eccellenze svizzere. Alla prossima!
Top Swiss
con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss